SBS Audio is supported by advertising.
Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organisation a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
La cucina italiana è la più amata al mondo ed è molto popolare anche in Australia, con piatti conosciuti da tutti o quasi, ma anche specialità regionali da scoprire e amare solo sul posto, nelle piccole trattorie italiane, magari non lontano dalle terre che ne producono gli ingredienti. E poi ci sono loro. I segreti nascosti, i piatti che si condividono solo in famiglia o nei ristoranti più tradizionali, che non finiscono spesso su Instagram. Rari, confinati in zone ristrette, a volte illegali, ma adorati e parte dell'identità stessa per alcuni italiani. Ma nessun altro lo sa. Sono Massimiliano Gugole e in questa serie podcast vi racconterò la storia di sei piatti.
A little bit disgusting, actually.
I like it too much.
Oh my god, yuck!
Delicious.
Bruttini magari, ma che offrono un ritratto inedito dell'Italia, della cucina italiana e dell'amore degli italiani per il cibo. Perché si sa, ogni scarrafone è bello a mamma sua. Verona, celebre in tutto il mondo per la storia di Romeo e Giulietta, immortalata da William Shakespeare, e anche per l'Arena, l'anfiteatro romano che ancora ospita concerti e una stagione lirica estiva ogni anno. Da Verona viene anche il Pandoro, che assieme al panettone è il dolce italiano di Natale più popolare, venduto ormai praticamente ovunque. Eppure, se si chiede ai veronesi qual è il piatto più tipico della città, la risposta è quasi sempre la stessa: la peara.
Peara?
Peara.
Peara.
It kind of looks like a sauce or something that like you dip stuff into it.
Peara? No. Peara? No.
A very browny, greyish, gravy type food?
Yeah, I would try a tiny little bit and see how I go.
I don't know, it doesn't look too tasty.
Really tasty.
È una salsa dal colore e dall'aspetto non così invitanti, ma dal sapore avvolgente che sa di famiglia e di piaceri semplici. Oggi vi raccontiamo la peara assieme a Nicola Dusi, chef del Hardware Club di Melbourne. Benvenuto Nicola.
Ciao, come va?
Io bene, bene. Ho saputo anche che c'è un ospite speciale quest'oggi con noi.
Sì, abbiamo portato i protettori delle ricette tradizionali, la mamma.
Buongiorno a tutti. Come state?
Stiamo bene, qui collegamento dall'Australia, sì. Quindi Nicola è a Melbourne, mentre lei, Tiziana, dov'è?
Grezzana, in provincia di Verona, un paese a 10 km dal centro di Verona.
Perché diciamolo appunto che la peara anni fuori di Verona non la conosce praticamente nessuno. Chi vuole dirmi che cosa vuol dire peara intanto?
È una parola del dialetto veneto che significa tal sapore di pepe oppure con pepe, è l'equivalente, insomma, se potessi dire di un piatto con molto sale si chiamerebbe salà o salato, piatto con molto pepe lo chiamiamo peara o con molto pepe, contenente pepe, insomma dal sapore di pepe.
Che effettivamente descrive appunto la peara, il pepe c'è. E Nicola, tu ti ricordi la prima volta che hai mangiato la peara?
Ah, poi per noi veronesi è difficile ricordarsi la prima volta perché è parte della dieta, diciamo, settimanale nelle famiglie, quindi immagino sia stata una di quelle cose che ai bambini appena nati, ancora all'epoca dello svezzamento, già la domenica si faceva assaggiare, quindi è proprio una di quelle cose in memory, dove un primo ricordo difficilmente c'è, insomma.
Tiziana, se lo ricorda la prima volta che ha fatto la peara, Nicola?
Sì, diciamo che Nicola aveva un'alimentazione un po' particolare. La domenica lui mangiava solo la peara con il pane, cioè una pietanza fatta con il pane vecchio, lui lo mangiava con il pane fresco, quindi diciamo che l'ha sempre mangiata volentieri fin da piccolissimo, quindi avrà avuto, che ne so io, un anno, 7-8 mesi la prima volta che gli ho messo il primo cucchiaino di peara in bocca.
Ecco, ed è stato amore a prima vista?
A prima vista, a primo assaggio proprio, l'ha sempre mangiata molto molto volentieri.
Nicola, non hai più smesso poi?
Non ho più smesso. Abbiamo ridotto da quando siamo in Australia, ma cerchiamo di farlo almeno un paio di volte l'anno. Sì.
E lei, signora, quando ha imparato a fare la pera? L'ha imparato dalla mamma, dalla nonna, da chi?
Dalla mamma, dalla mia mamma, anche perché è un piatto che si fa tendenzialmente nel periodo invernale, perché comunque si fa il lesso con il brodo, i tortellini, il lesso con la pera come secondo, quindi... io da che ho memoria la domenica è sempre stato il piatto della domenica, insomma, quindi da bambina proprio ho imparato dalla mamma, che la vedevo che grattugiava il pane e faceva tutta la procedura per fare questa salsa da accompagnare con il lesso, insomma.
Quindi ogni domenica a casa Dusi c'era la pera?
Sì, sempre.
Anche
era
d'agosto?
Una tradizione. Allora diciamo la mia mamma, ma anche mia suocera, l'ha sempre fatto anche in agosto. Era proprio un piatto tipico che non poteva mancare la domenica, insomma, era il piatto della famiglia. Questo penso che lo può confermare anche Nicola, perché quando andava dalla nonna Emma la domenica c'era il lesso con la pera. Quindi...
A noi in Veneto non si sono mai viste molte insalate caprese d'estate, diciamo. anche d'estate, agosto, luglio, sì.
Non ci sono le stagioni in realtà in Veneto, perché la pera dice che è un piatto invernale, ma in realtà non lo è, insomma. Va bene, sempre.
Si usa, diciamo, più d'inverno, però la tentazione continua anche d'estate. Molto meno spesso, chiaramente, però.
Nicola, una cosa tecnica, un po' da chef questa. Ho letto che la pera va accompagnata non al bollito, ma al lesso. Che differenza c'è?
Chiaramente è una tradizione che c'è in tutto il mondo. I tagli di carne bollita sono molto economici, quindi è una cosa che si vede un po' dappertutto. Prende il nome di lesso a Verona, e la differenza tra il lesso classico veronese e il bollito è proprio una cosa regionale. Il bollito è più, i piemontesi sono più, lo chiamano bollito, e servono tendenzialmente forse più tagli di carne di manzo, e da noi il lesso si tende ad usare più anche la gallina, che è quella che comunque va usata anche per fare il brodo. Si tendono a prediligere carni di maiale, quella è più una questione anche di tradizione culinaria a 360 gradi. Chiaramente il piemontese è una terra dove la carne di manzo ha un impatto molto più forte sulla cucina tradizionale rispetto a quella veronese. Da noi, diciamo, abbiamo forse un po' più la tradizione anche dei salumi insaccati freschi, come il salame o come le salsicce fresche, tra i quali il cotechino, che è comunque uno dei tagli immancabili nel lesso della domenica. È una salsiccia che si fa con il 50% di pelle del maiale o la cotena o il grasso della schiena, e il 50% è carne magra di maiale. Quindi...
E questo non manca quasi, quasi mai. Però prima di passare... Non deve mai mancare, questo è un altro dei dogmi. Ma prima di passare alla descrizione di quello che c'è attorno alla pera, tanti di quelli che ci ascoltano in realtà non l'hanno né mai assaggiata, ma neanche mai vista. Che aspetto ha la pera?
La pera è un, diciamo, l'aspetto classico della maggior parte dei piatti delle cucine tradizionali delle stagioni fredde, che sono tutte cose che vanno cotte a lungo e sono tutte cose che di solito prendono colori tendenzialmente sul marrone grigiastro, diciamo.
È una consistenza
morbida, è una salsa, come per dire, va fatta a una densità che si riesce a versare, ma non sia troppo liquida, diciamo. Non è un liquido, è più una salsa calda, però che si può versare.
La pera, una parola che ai veronesi sembra già musica, ma c'è chi l'ha messa davvero in musica. Sentite qui i mattacchioni della Storyville Jazz Band.
La pera! Ossi de pacco con ciccio e le tren, ragazze tacciare, una salta di per, una salta di gallina rosica, la pera,
la pera,
la pera,
la pera,
la pera, la pera, la pera,
Ding, un gotto de vin del pito e petto dell'ana del cul. E cosa per cortel, e come per percel, un tocco di formaggio stagionale. La perra,
la perra,
la perra,
la perra,
ruota viola,
ruota viola,
e pagata.
Ciao, sono Nicola, cuoco veronese in Australia e oggi facciamo la peara.
Tiziana, per fare la peara serve la pentola di coccio o possiamo usare quelle normali?
Allora, diciamo che la tradizione vorrebbe la pentola in coccio, però si può fare anche in una pentola non di acciaio, perché comunque secondo me ha bisogno di una cottura molto lunga, quindi tende ad attaccare sul fondo, che poi fa una crosticina che se si riesce a togliere è anche buona da mangiare volendo, perché diventa croccante ed è buona. Però ecco, tendenzialmente sarebbe preferibile farla in una pentola di coccio oppure in quelle ceramiche che sono più moderne, diciamo. Ecco, basta mettere sotto un spargifiamma in modo che la fiamma non sia proprio solo centrale, che il calore si distribuisca un po' sul fondo della pentola, insomma, ecco. Diciamo che il coccio comunque sarebbe ottimale, poi ognuno fa insomma come quello che ha in casa, ecco. Noi la pentola di coccio nelle cucine veronesi non manca quasi in nessuna famiglia, insomma, ecco, perché chi fa la peara di solito usa quella, ecco. Non c'è una cosa fissa, insomma, viene buona in qualsiasi pentola.
Tu ce l'hai a Melbourne la pentola di coccio, Nicola?
Ce l'abbiamo, certo, l'abbiamo trovata tramite la famiglia costante di Preston, che importano tutti questi gadget culinari della cucina tradizionale. Si usa, non la uso molto spesso, però sì, come dice la mamma, è anche una questione di comodità più che altro, perché lavare pentole dove qualcosa cuoce per ore, se le pietanze si attaccano, diciamo, al fondo delle pentole, è difficile. Il coccio, diciamo, tende ad attaccare meno.
Come nasce la peara? Dobbiamo risalire agli anni della dominazione longobarda a Verona, nei primi secoli del Medioevo. Il re Alboino un giorno uccise il padre della sua consorte Rosmunda e, a sua insaputa, le offrì da bere in una coppa ricavata dal cranio dell'uomo. Rosmunda, sconvolta, smise di mangiare, decisa a lasciarsi morire. Ma il cuoco di corte creò un piatto talmente buono, talmente irresistibile, che Rosmunda non poté che tornare sui suoi passi. Già, proprio la peara. E di peara Rosmunda ne mangiò tanta, probabilmente. Trovò un amante e il Mickey all'interno del seguito del re Alboino e assieme lo uccisero. La peara dà superpoteri. La storia d'amore poi continuò tra Rosmunda e il Mickey, con un finale alla Romeo e Giulietta, ma senza amore, in cui si avvelenarono a vicenda. Fu forse perché nel frattempo avevano lasciato Verona per Ravenna e la peara aveva perso la sua magia? Anche a casa vostra c'era quella rincorsa per la crosticina che vogliono tutti?
Una lotta.
Sì.
Volavano i pugni se non c'era abbastanza.
Com'è che si chiama, che ha un nome, giusto? Non mi ricordo.
Grosta.
La Grosta.
Crosta, insomma, in italiano, in dialetto veneto veronese è grosta con la G iniziale.
E lì erano proprio lotte all'ultimo sangue.
Sì, poi chiaramente ci vuole anche un po' di tecnica. L'importante è che c'era sempre tra me e mio fratello una grande discussione su come fare a staccarla, perché l'importante era cercare di staccarla tutta in un pezzo, chiaramente, per poi riuscire a morderla. E, capito, quindi chi provava dicendo no, io ce la faccio, e poi la staccava tutta a pezzettini, insomma, tendeva anche a prendere gli insulti, diciamo, al tavolo.
Erano giornate difficili, Tiziana, queste?
Abbastanza. Era fonte di discussione anche la crosta della peara.
Andava, come dire, faceva parte della festa della domenica.
Bravo.
Esatto.
Ma ci sarà qualcuno, esatto, in famiglia, magari non proprio la famiglia quella più di voi, papà, mamma e fratelli, ma insomma qualcuno nella famiglia allargata che la peara proprio la odia? Ce n'è sempre uno?
No. Che comunque sempre, no, diciamo nel nostro giro di amici e di conoscenti e di parenti è apprezzata da tutti.
Da tutti?
Sì, a Verona, insomma. Sì.
Nicola, anche per te?
Sì, poi negli anni penso hanno tagliato i rapporti con le persone
a cui non piaceva la peara.
Non c'è motivo di trascorrere tempo con queste persone, insomma.
Esatto.
discussioni difficili al tavolo, però scherzi a parte, no, non mi viene in mente. È comunque una pietanza che diciamo ha un gusto abbastanza accessibile, nonostante molti cibi tradizionali siano a volte un po' difficili da affrontare, come la tripa o altre cose insomma un po' più impegnative. La pera comunque insomma ha un gusto che è abbastanza accettato, piace ai bambini, piace a tutti di solito.
Ecco, però non va molto, ecco, su Instagram la pera, non si vedono molte foto in giro della pera.
No, si fatica a farla, no. Si fatica a renderla, diciamo, instagrammabile.
Non è fotogenica, è buona, ma non è fotogenica.
No, no, fotogenica no.
Allora, possiamo preparare la pera qui in Australia, dove siamo io e Nicola? Ci sono tutte le cose che ci servono?
È semplicissima, il midollo di bue penso che sicuramente c'è anche lì da voi. Se non si trova il midollo di bue si può fare anche con il burro, però diciamo che la, proprio la ricetta tradizionale va fatta con il midollo.
Perfetto.
E poi allora, c'è il pan grattato, il formaggio, il parmigiano e il pepe, ecco. Gli ingredienti sono quelli, quindi si può fare benissimo anche lì, non c'è nessun problema.
Cominciamo da lei, Tiziana. Allora, provi a darmi proprio le quantità che ci servono per fare la pera.
Io sono una cuoca che tendenzialmente fa le cose un po' ad occhio, nel senso, quindi non le proporzioni, se io vado ad occhio, anche la densità si vede man mano che si aggiunge poi il brodo, c'è chi la preferisce un po' più morbida, un po' più liquida, chi un po' più consistente, quindi bisogna proprio andare ad occhio, ecco, per vedere.
Allora, andiamo sul procedimento e la quantità la ricaviamo da come si fa, insomma, da quello che ci serve. Quindi come partiamo?
Ok, allora, intanto bisogna prendere la pentola di coccio, prendere il midollo di bue oppure il burro. Si mette il burro o il midollo nella pentola di coccio, quella che si vuole usare, si fa sciogliere. E poi si passa con un colino, perché il midollo tende a fare quei granellini scuri che sono anche poco piacevoli poi da sentire in bocca, insomma, perché diventano un po' duri. E con questo liquido, questo olio, diciamo, ricavato dal midollo di bue, ci si mette dentro il pane grattugiato, il pane vecchio, insomma, raffermo, si fa rosolare un pochino in modo che assorba la parte oleosa. E poi pian piano ci si aggiunge il brodo caldo, diciamo, dalla pentola dove si sta facendo andare la carne per fare il brodo, si aggiunge a questo pane finché raggiunge la consistenza desiderata, insomma. E poi ci si grattugia un bel po' di, non dico la stessa quantità del pane, ma diciamo la metà della quantità di pane. Se ho mezzo chilo, per dire, ma è troppo, 3 etti di pane, metto 1,5 etti di parmigiano reggiano oppure di grana. Faccio andare anche quella, ci metto il pepe, anche lì dipende da chi la preferisce più pepata o meno. E io ci metto anche un po' di il dado, cos'è? Per sì, dare un po' di sapore.
Il dado da brodo, sì.
Ecco, il dado da brodo, e poi si fa andare piano piano per 2, 3, 4 ore, dipende. Più si fa bollire e più diventa buona, cremosa, insomma, perché il pane comunque si scioglie ed assorbe tutti i sapori, insomma. Ecco, la ricetta è quella, semplicissima, veloce, non è costosa, perché comunque il pane è un prodotto comunque di recupero, quindi è una cosa semplice da fare, ecco. L'unica cosa, l'importante è farla bollire tanto, quello sì. Paziente ed aspettare che cuocia.
E Nicola,
se ci vuoi mangiare a pranzo, bisogna metterla sul fuoco alle 9 di mattina,
massimo.
Se vuoi mangiare a mezzogiorno.
Nicola, questa ricetta assomiglia a quella che fai tu adesso o hai fatto delle variazioni adesso che sei in Australia?
Sì, no, la ricetta rimane costante, anche perché, come diceva la mamma, una ricetta fatta di solo 3 ingredienti o 4, insomma, so che lei usa anche molto parmigiano, che rende un gusto molto buono, però sì, è difficile fare molte variazioni. Poi sono quelle ricette antiche che anche provare a fare variazioni, diciamo, per ammodernare o quant'altro, provoca danni più che altro, diciamo. Quindi sì, non penso che sarà una ricetta che, finché esistono veronesi al mondo, continuerà ad essere sempre uguale.
Proteggiamo proprio l'identità della pera, e questo è il nostro ruolo.
Esatto, poi sono quelle ricette tradizionali che sono, come dire, riportate a una base così antica, anche con i prodotti, che è veramente difficile aggiungere o togliere qualcosa. È una ricetta che è proprio quasi impossibile cambiare, non saprei proprio da dove iniziare, insomma.
Tu hai mai provato, Nicola, a prepararla per degli australiani? Com'è andata?
Sì, noi la facciamo sempre, guarda, noi abbiamo un ristorante, come dicevi, The Harder Club, in città, dove la clientela che noi serviamo durante il giorno è una clientela corporate, come si dice in inglese, sono più che altro persone che lavorano negli uffici di avvocati, di un paio di banche, ci sono 4 o 5 compagnie di assicurazioni intorno a noi. Quindi diciamo chi viene in pausa a pranzo da noi sono di solito clienti che sono dalla cinquantina in su, 50 plus diciamo come età, quindi sono anche persone che hanno forse un palato un po' più maturo, diciamo, sono meno alla ricerca di piatti sconvolgenti o cose nuove e apprezzano i gusti tradizionali. Noi la peara la facciamo spesso, abbiamo fatto in vari modi, sia come magari come piccolo piatto, anche solo un po' di cotechino con peara, oppure nei mesi invernali chiaramente facciamo proprio il bollito lo facciamo almeno 2 volte al mese durante tutto l'inverno. Abbiamo ormai, diciamo, il nostro piccolo gruppo di affezionati che tornano per i bolliti.
La peara sembra un piatto povero, tanto che alcuni dicono che il formaggio non andrebbe aggiunto. Ma in realtà il pane non era così diffuso nelle famiglie più povere, tantomeno il pepe, spezie così preziosa da essere chiamata oro nero. La peara sembra quindi mettere assieme elementi umili con quelli nobili, e a Verona mette d'accordo tutti. È forse per questo che è diventato un piatto sì per tutti, ma per le occasioni speciali, per la domenica. Un piatto che ha origini nobili, tanto che a Verona ogni anno vengono eletti per il carnevale il duca e la duchessa della peara. Nobili o plebei, tutti i veronesi hanno ricordi legati alla peara. Ascoltiamo quelli di Amita Piazzi, oggi a Melbourne, e Serena Gandini, di Valeggio sul Mincio, in provincia di Verona.
Per me la peara è il simbolo di Verona, il simbolo culinario di Verona, che tutti i veronesi comunque la portano nel cuore.
Una delle cose più belle della vita, uno dei motivi per cui aspettare la domenica. Ecco, però la preparazione comincia il venerdì, se ti mangi la domenica. Ma sì, perché il segreto della peara è il bollito, c'è tutto un prima della peara. È che tu il venerdì vai a comprare dal macellaio la carne e poi devi fare il brodo. E perché il brodo sia buono deve avere una cottura molto lenta. E a quel punto hai i tagli della carne che sono pronti per essere mangiati. Però con il brodo farai la peara la domenica, insomma. Non si improvvisa la peara.
Quando penso alla peara penso ai pranzi in famiglia, alla coziness di essere a casa.
Si impara dalla mamma la peara, credo che sia una regola non scritta, la mamma l'ha imparata dalla nonna e io credo che le diverse famiglie abbiano diverse regole. Nella mia famiglia, quando tu l'hai messa su, poi non la devi più toccare, non la mescoli proprio. Questo perché alla mia famiglia è sempre piaciuta la crosticina della peara.
A volte si forma sul fondo della pentola una crosticina che dà proprio quel sapore in più, no, alla peara.
C'era sempre la persona privilegiata che si aggiudicava la crosticina della peara.
Che è un po', sembra quasi una versione veneta della crème brûlée.
È la versione della crème brûlée, sì.
Non ti è mai venuto in mente che la peara è un po' bruttina da vedere?
Assolutamente, io trovo bellissima.
Ci sono stati dei litigi familiari che sono successi e che sono propagati per anni e anni e anni e poi con un piatto di peara tutto è stato risolto, c'è stato il perdono, c'è stata la riappacificazione, tutto su un piatto di peara, è stato portato come un dono di pace.
Per un periodo, siccome mia mamma ha avuto una malattia abbastanza lunga, è dovuta stare in ospedale per un po' di tempo, tipo una quarantena, allora c'era mia nonna che viveva con noi e che si preoccupava di farmi da mangiare e le piaceva molto fare la peara. Allora a me piaceva mangiarla ovviamente. E mi raccontano che io prendevo la seggiolina, quelle seggioline lì da bambini, e lei mi dava un cucchiaino di peara alla volta.
E avevi 2 anni?
E avevo sì, forse 2 e mezzo.
Buongiorno, sono Tiziana, sono di Verona e oggi cucino la peara.
C'è qualche storia che vi ricordate legata a un giorno in cui mangiavate la peara? Domanda difficile questa.
Ne sarebbero parecchi, però come tutte le famiglie, insomma, le giornate della domenica intorno al tavolo portano sempre un sacco di ricordi. Dopo, dalla nostra parte, almeno dalla mia parte, almeno quando noi siamo cresciuti un po', A noi la domenica era la giornata in cui si andava a mangiare alla casa della mamma paterna, quindi la nonna dalla parte del papà, e quindi si andava nel paese appena prima della città, a San Felice, e si mangiava lì. Quindi per noi e anche per mio fratello era la domenica, era il momento in cui si andava alla casa della nonna e c'erano tutti i campi intorno alle case dove noi andavamo a fare i pazzi con i motorini, no? Con il ciao, per 2 o 3 ore, no? Si andava con mio fratello un po' a campi con i motorini, insomma, prima di arrivare, poi quando era per ora di pranzo ci si avvicinava e si andava a mangiare. Quindi diciamo c'ho quel ricordo lì, quello in cui io e mio fratello ci lasciavano l'indipendenza di andare un po' da soli, no?
E a quell'età non si aiutava in cucina, immagino.
No. Quindi avevamo, diciamo, con il fatto che la fortuna, insomma, che la casa della nonna paterna aveva un po' di spazio agricolo, di proprietà, dove noi si poteva andare a giocare, insomma, senza disturbare nessuno. Quindi quello sì, è sempre un bel ricordo.
Ricordi suoi, Tiziana, magari addirittura dei suoi genitori?
Guardi, la stessa cosa, nel senso che comunque era una tradizione, ecco, passare la domenica in compagnia e il pranzo intorno a un tavolo riuniti con tutta la famiglia, insomma, ecco, i ricordi sono quelli, era proprio un momento di conviviale, insomma, per stare insieme almeno una volta alla settimana, ecco, per vedere i nonni, per vedere i cugini, ci si riuniva magari anche in 12, 13, 14 persone, stringendosi tutti attorno a un tavolo, chi mangiava sull'angolino, proprio per stare tutti insieme, insomma, ecco, diciamo che la Peara per me ricorda proprio un momento di famiglia, dove si rideva, si scherzava, ci si raccontava le cose della settimana, insomma, ecco. Sono ricordi belli di quando si erano i bambini piccoli, quando si stava tutti insieme.
Quindi non siete d'accordo quando dicono che la Peara è brutta?
No, allora, è brutta sì da vedere, però è buona, insomma, a noi piace, è un piatto proprio che riscalda il cuore, non so come dire, insomma.
Quindi l'amore è cieco, insomma.
Sì, beh, l'amore è proprio cieco, la Peara sì.
Guarda, quello è un argomento con cui noi abbiamo a che fare tutti i giorni, essendo professionisti.
Immagino.
Professionisti nel mondo di presentare il cibo in maniera appetibile anche all'occhio, diciamo. E a volte piatti come la Peara diventano il baluardo della difesa del gusto contro l'apparenza, no? Tutti quei piatti dove, nonostante, resistono anche ai cambiamenti costanti dei social media, delle cose, no? Sono cose che non puoi, è difficile rendere belle, diciamo, e quindi sono quelle cose che vanno servite anche a quelle persone che hanno magari un palato un po' più maturo, o quelle persone che provano gusto, diciamo, nell'essenza oltre diciamo all'apparenza, no? Quindi alla fine per noi quei piatti lì, per noi ristoratori, sono un po' uno strumento, no? Nelle visite nei nostri ristoranti le persone vengono e magari provano 5 o 6 piatti, di cui magari 4 cerchiamo di presentarli in maniera molto appetibile o molto bella, no? E c'è sempre un piatto in cui lo presentiamo proprio nella sua natura stessa, in modo che si capisca anche che lavoriamo per il gusto oltre che per l'apparenza, no? Sono sempre piatti che funzionano sempre bene. Almeno per la mia esperienza.
La Peara quindi potrebbe essere il simbolo della lotta contro il body shaming, proprio.
Bravo. Per il contro la pressa costante della
parte di
social media. Bravo, quindi la Peara contro Instagram, bisognerebbe fare una maglietta.
Peara versus Instagram. E su questo. E su questo io vi ringrazio davvero. Grazie a Nicola Dusi di The Hardware Club di Melbourne, e grazie a Tiziana, la mamma da Verona, che ci hanno presentato questo segreto veronese, la Peara. Grazie davvero.
Grazie a te.
Grazie a voi. Arrivederci, buona giornata. Buona serata.
Nel prossimo episodio arriveremo nella Firenze rinascimentale per assaggiare quel che del pollo ora non vogliamo nemmeno sentire menzionare. Seguite Scarrafoni in Cucina sulla vostra app per podcast preferita o direttamente sulla app SBS Radio. Sono Massimiliano Gugole, conduttore ed autore di questo podcast, realizzato con il supporto della produttrice esecutiva di SBS Italian Magica Fossati. e con la collaborazione di Max Gosford, Rachel Sidley, Caroline Gates e John Dexter. Un ringraziamento speciale alla squadra di SBS Food per il loro aiuto. Scopri altri podcast e articoli di SBS Italian sul sito sbs.com.au/italian.
Need a few minutes to reset? Great Minds is a podcast from SBS that guides you through different meditation styles from around the world. Listen wherever you get your podcasts.